E un saluto a tutte le compagne e compagni all'ascolto di The Things Magnetics anche da parte mia. E allora, lo scorso giovedì abbiamo parlato di CPR da questi microfoni e ne abbiamo parlato per denunciare l'ennesima morte di Stato, cioè quella di Moussa Balde, un giovane proveniente dalla Guinea che praticamente è stato suicidato all'interno del CPR di Torino. Questo ragazzo aveva subito un'aggressione brutale a Ventimiglia da parte di 3 uomini italiani ed era stato portato a seguito, insomma, degli accertamenti sui suoi documenti nel CPR di Torino e lasciato lì nell'abbandono e nell'incuria, nonostante le sue gravi condizioni fisiche e anche psicologiche, e quindi è finita così. E appunto, lo scorso giovedì abbiamo parlato di Moussa Balde, ma abbiamo anche ricordato i altri morti ammazzati dal CPR in questi ultimi anni: Orge Sturia, Vakhtang Enoukidze, Faisal, Majid El Khodra e altri. Abbiamo parlato anche del CPR di Gradisca e del suo ruolo nei respingimenti a caldo dalle navi quarantena. Oggi parliamo ancora di CPR di Gradisca e lo facciamo dando voce alla testimonianza diretta di un ragazzo che vi è stato imprigionato. Sei in onda?
Sì, buonasera.
Ciao, ciao. Come va?
Ciao.
Come va?
Tutto bene, buonasera a tutti.
Buonasera. Allora, per iniziare io volevo chiederti, ti ringrazio intanto di intervenire, e volevo chiederti di raccontarci un po' quello che ti è capitato giusto una settimana fa tra Milano e Gradisca.
Sì, giusto il mercoledì scorso.
Sì.
Buonasera a tutti, innanzitutto radioascoltatori, sono Andrew Zinski, ragazzo di Milano, residente da 13 anni in Italia, svolto scuole medie e superiori, lavorato in Italia anche in base al mestiere che ho studiato. Ora, nella storia ho scontato condanne per degli sbagli che ho fatto da minore. Ma nella storia avevo adesso 2 espulsioni dall'Italia, contestate col giudice di pace, impugnate dal Tribunale di Milano e dal Tribunale di Cremona.
Sì.
Mi fanno un fermo mercoledì mattina alle 5:30, quindi fuori il coprifuoco, e mi dicono: tu hai una notifica di espulsione da prendere ancora. Nonostante, a parte queste 2 espulsioni, che comunque ne hai un'altra ancora, mi fanno: ti devo portare in questura a fare gli accertamenti. Mi faccio: agente, nessun problema, andiamo a fare gli accertamenti. L'unica cosa, io alle 11, io di quel stesso giorno avevo un'udienza per altri motivi ancora, non per documenti, ma per altri motivi che dovevo prendere delle altre udienze da sbrigare. Però cosa mi fanno fare? Mi fanno fare gli accertamenti in questura, mi fanno perdere 6 ore dentro la questura, quindi non mi fanno neanche andare all'udienza che avevo alle 11:30 di mattina. A mezzogiorno e mezzo mi portano in ufficio immigrazione, mi tengono lì fino alle 5:30, mi fanno un tampone e mi guarda. Alle 7:30 di sera mi caricano su una delle volanti, a 200 all'ora sfrecciano sulla 4 verso Gradisca, al campo profughi di Gorizia. A mezzanotte arrivo al campo profughi di Gorizia e mi danno il mio telefono in mano, mi fanno: da ora puoi chiamare chi vuoi tu.
Scusa se ti interrompo, ti portano al CPR?
Sì, al CPR.
Sì, scusa, al centro di permanenza per il rimpatrio, di Gradisca, sì. Quindi, sì, ok. E lì ti danno il telefono, sì?
Mi danno il telefono e mi dicono: da ora puoi chiamare e avvisare chi vuoi tu, a mezzanotte e mezza. E l'avvocato ormai, poverino, non rispondeva a quell'ora, chiamato. L'unica persona che mi ha risposto, poverina, era mia mamma.
Sì.
E l'ho avvisata che ero lì, che mi hanno portato in questo campo profughi, e che domattina cercavo di chiamare l'avvocato, chiamare lei e cercare di risolvere questa situazione qua. La mattina dopo chiamo, tra l'altro, mentre chiamo l'avvocato il mattino dopo,
Sì.
Faccio il filmato e gli mando il filmato all'avvocato per fargli vedere un attimo in che situazione stavamo.
Le condizioni del posto.
Le condizioni tutto del posto.
Certo.
E nel frattempo l'avvocato manda tutte le PEC, tutte le documentazioni alla questura sia di Milano che di Gorizia per fargli vedere che tutte le espulsioni erano impugnate e le carte avevo tutte in regola.
Tra l'altro... Tu avevi anche vinto un ricorso, giusto? Contro
sì,
l'espulsione?
Sì, ho vinto già un ricorso e l'altro ancora in atto da vincere, da completare.
Uh-huh.
Adesso cosa succede? Mi tengono lì fino alle 6 di pomeriggio di giovedì scorso.
Sì.
Alle 6:30 mi portano in infermeria, arriva un maresciallo, mi guarda e mi fa: preparati tutte le tue cose, sei libero, puoi andare via. Abbiamo sbagliato. E io li guardo e faccio: ma mi scusi, cioè voi mi avete fatto arrivare fino qua 200 all'ora sulla 4, non avete neanche avuto tempo né di controllare né computer né niente, ho dovuto chiamare io mio avvocato, mi dargli le carte e tutto, e io adesso devo tornare da solo senza né soldi né mangiare né niente. Devo attraversare mezza Italia per tornare a casa. Mi fa: eh no, ma questi non sono problemi nostri. La risposta della gente. Morale. Un attimo solo, mi scusi.
Sì.
Niente, morale. Come stavo raccontando, ho dovuto perdere un'altra nottata. Arrivo la mattina, venerdì mattina alle 8 a Milano, del giorno dopo. Vado in negozio da me dove lavoravo, che io faccio riparazioni di borse, facevo riparazioni di borse e di scarpe.
Sì.
Quindi faccio solaio per lettiere.
Uh-huh.
Dopo mezz'ora che ero al lavoro vado a sbrigare delle commissioni in banca, mi chiama il mio socio di lavoro e mi fa: guarda che sono venuti due poliziotti in borghese, sono venuti a sparlare dietro, che mi hanno detto di non tenerti qua al lavoro, cioè mi hanno cominciato pure a perseguitare fuori nella mia vita privata, sul lavoro, su tutto il resto, perché adesso non posso neanche più lavorare perché non avendo né contratto né stando in regola, cioè sto lavorando da privato.
Sì.
Con i poliziotti che mi vengono in negozio mi dicono: no, tu non lavori più. Non posso neanche, cioè, come faccio?
Ti mettono in difficoltà anche col lavoro?
Sì, mi mettono pure in difficoltà col lavoro e tutto.
Quindi non hanno mollato, hanno dovuto mollarti, diciamo, no, dal CPR, però non hanno mollato la persecuzione contro
Milano,
di te?
Uh-huh. No, pure a Milano ci sono attaccati.
Uh-huh.
Ma poi per che cosa? Perché magari... cioè... non ci si può tenere gente così, c'è una situazione degradante dentro il gradisco, tengono persone con i lucchetti.
Sì.
con i lucchetti come i cani, cioè manco in carcere c'hai i lucchetti sulle porte, c'hai le serrature, c'hai sì, ma non i lucchetti.
Non i lucchetti.
Cioè lì ti mettono proprio il lucchetto come ai cani.
Poi è tutto imbullonato e non ci sono nemmeno i materassi, no?
No, se esci fuori, se riesci ad uscire fuori, c'è il militare già fuori preparato a sparare.
Mm-hmm.
Perché non esiste.
Sì, sì, è particolarmente uguale a un lager.
Sì, come cosa, io mi meraviglio, io ho girato campi di concentramento per curiosità personale quando ero più giovane.
Sì.
Vai a vedere i campi di concentramento, non so, Dachau, Birkenau, Auschwitz, in giro per l'Europa, e tu poi ti guardi nel ventunesimo secolo e succede ancora nel ventunesimo secolo quello che succedeva 70 anni fa, ma
sì.
Ci rendiamo conto, solo che cioè, magari tanti italiani non lo sanno, non se ne rendono neanche conto, perché non se ne parla, non si dice.
Infatti.
Ma io che sono straniero, che comunque sono da 13 anni, io dopo 13 anni che sono in Italia, come vedono i miei documenti, mi hanno coraggio di rompermi le palle, c'è il rischio di andare in paese da me dove ho già casini, che sono già scappato dal militare da lì, e sì, si rischia se vado in paese prendermi 5 anni di condanna lì perché sono evasore,
renitente alla leva, sì. Mm-hmm. Che poi è una cosa che ti fa onore, il fatto di essere renitente alla leva, dal nostro punto di vista.
Sì, grazie.
No, volevo dirti, tu avevi già avuto esperienze di CPR? Eri già stato dentro? No,
ho scontato sbagliato nella vita, per furto, quindi ho scontato una condanna in casa.
Sì, sì, però non eri mai stato dentro un CPR, quindi sì, era la prima però esperienza.
Prima d'ora mai, mm-hmm, mai stato in un CPR.
Così. E il fatto che ti abbiano lasciato, comunque è stata molto brava anche la tua avvocata, no? Perché li ha messi di fronte,
sì,
al fatto che...
è stata la mia avvocatessa che si è mossa subito, ha inviato tutte le PAC, tutte le... Grazie alla Margherita, la mia avvocatessa, la ringrazio moltissimo, perché di cuore, perché se non fosse stato per lei e per le persone che stanno intorno a lei, non ci sarebbe risolto nulla così in fretta. Io già mi immaginavo di passarmi un mesetto lì e poi ripartire sicuramente da me in paese.
Beh, non ti avremmo lasciato da solo comunque se ti avessero tenuto, perché sì, saremmo venuti di sicuro fuori a far casino, e poi comunque sì, non finiva qua. Comunque per fortuna si è risolta in questa maniera. E ti hanno rotto le palle durante il viaggio di ritorno? Polizia ferroviaria, gente così?
Mi hanno buttato a Bologna da due intercity notturni, che i primi treni che arrivavano a Milano. Mm-hmm. È arrivata a Polfer proprio sul binario, mi fa: no, tu non sali, io non ti faccio salire. Dice: scusi, ma come, mi avete fatto perdere...
Sì.
Già 48 ore della mia vita presso a uno sbaglio vostro, e adesso io non posso salire sul primo treno per tornare a casa. Che poi neanche, cioè, ad esempio, non so, in carcere ci sono regole, ci sono leggi, ti dicono anche, tipo, c'è la legge carceraria,
sì, sì. 200 km. Il regolamento, sì. Mm-hmm.
Il regolamento, a più di 200 km di distanza dal luogo di residenza non ci possono portare.
E invece lì, sì, sì, invece lì 500 km così, 400, quello che è, sì.
Sono a 500 km di distanza, ma secondo me se ero tipo più scuretto, mi portavano direttamente a Lampedusa in quei CPR lì, sicuramente.
Ma secondo te loro ci hanno provato a portarti qua per via dell'espulsione, per mettere in atto l'espulsione?
Loro mi hanno provato a portarli sia per mettere in atto l'espulsione che per magari intimorirmi,
sì. Mm-hmm.
come cittadino ormai quasi italiano, perché io ormai, mm-hmm, sono 13 anni che sono in Italia, sono più anni che sono in Italia che
quelli che sei stato là, sì, sì. Però magari anche perché sei uno che non si arrende, tipo, cioè che non si ripiega la testa.
Mollato, sì. Mm-hmm. E quindi a loro ti vedono un ragazzo ribelle, vabbè.
E lo colpiscono e cercano di colpirlo.
Sì, cercano di affondarti in qualsiasi modo.
Sì, sì. Ti chiedo ancora una cosa, hai avuto modo di parlare con qualche altro prigioniero del CPR? In queste poche ore in cui sei stato, sì.
Sì, ho parlato con altri, c'erano persone da tutta Lombardia, Padova, mm-hmm, tipo, ragazzi a caso, ragazzini, c'era venuto un ragazzo sempre dalla questura di Milano, un ragazzino di 18 anni, ma bravissimo, c'era, guardavo in faccia, sicuramente c'era mamma e papà a casa, era appena arrivato.
Sì.
Però si vedeva, non era un ragazzo magari scappato o qualcosa, perché era vestito bene, aveva una portazione, vedeva che non c'erano i genitori, qualcuno dietro, lo zio, parenti. Si trovava presso questo CPR che non parlava neanche italiano, non sapeva neanche dove si trovava, poverino piangeva, noi ci abbiamo cercato di stargli vicino, calmarlo e tutto il resto.
Sì, sì.
Ma io perché ho magari esperienza di carcere, robe che comunque io comunque ho tenuto pazienza.
Sì, sì.
Ma io quando sono tornato a Milano io ho avuto tipo 2 giorni di rabbia che non sono riuscito a tornare, ma la risposta che mi è stata data dalla forza dell'ordine,
sì,
scusami, abbiamo sbagliato.
Sì, sì.
Ma la gente, mi scusi, io ho sbagliato nella vita, io ho pagato 1 anno e 4 di condanna per i miei sbagli, e li ho pagati tutti tra domiciliari e carcere. non me l'hanno, non, me, non, non ho preso neanche un giorno di giorni anticipati né niente. Sì. E questi?
Questi invece giocano con la vita degli altri.
Mi stanno facendo persecuzione. Non posso, non devono pagare.
Ma è il loro mestiere di merda.
Il loro mestiere.
Sì.
Va bene, io la ringrazio.
Hai qualche altra cosa? Ti viene in mente qualche altra cosa che vorresti dire?
Guardi, io spero che si diffonda questa voce, che la gente senta e magari faccia qualcosa.
Certo.
E se posso anch'io, di forze mie, se posso fare qualcosa, comunque si senta la mia voce, magari cambio qualcosa. Perché non si può nel XXI secolo che succedono ancora queste cose.
Bene.
Non posso resistere questa cosa.
Bene, allora noi ti ringraziamo di questa preziosa intervista. E anche tutta la solidarietà nostra per le tue cose, che vada tutto bene.
Vi ringrazio. Una buona serata a tutti voi.
Ciao ciao.